Modem.
We are not seeking independence.
Non chiediamo l'indipendenza, vogliamo restare all'interno della Repubblica Popolare Cinese. Io ammiro lo spirito dell'Unione Europea, dove la sovranità delle singole nazioni è importante, ma altrettanto importante è l'interesse comune. Il Tibet materialmente è arretrato, ma spiritualmente è molto sviluppato. Allora, per lo sviluppo materiale, rimanere con la Cina è nel nostro interesse, ma il governo cinese deve concederci una significativa autonomia e deve prendere cura dell'ambiente.
And must take care, full care about environment.
Non un Tibet indipendente, un Tibet nella Cina, ma un Tibet veramente autonomo nella sua religione, nella sua educazione, nella sua cultura. Nella nostra copertina, una delle numerose dichiarazioni in cui il Dalai Lama, la massima autorità spirituale tibetana, spiega la propria posizione, una posizione elaborata nel 1974 e da lì ripetuta più volte, a poco è valso. Il governo di Pechino ha continuato a considerarlo sostanzialmente un fomentatore di proteste separatiste. Buongiorno dalla redazione di Modem, Maria Iannuzzi alla regia del programma e ne appunto a quella tecnica, Franco Cristini al microfono. Ieri a Dharamsala e altrove nel mondo si è celebrato un anniversario, quello della rivolta tibetana di Lhasa nel 1959, della conseguente repressione dell'esercito cinese e della fuga in India del Dalai Lama e di circa 100.000 esuli tibetani che lì chiesero l'asilo politico, 60 anni di esilio. Dunque è una questione tibetana la volontà d'autodeterminazione di questo popolo di tradizione buddista che vive sul cosiddetto tetto del mondo. Una questione tibetana nella quale, poi lo verificheremo, sembra essersi mosso ben poco, anzi c'è chi dice che sul piano del rispetto delle minoranze, delle religioni, dei diritti umani, oggi le cose in Cina, quindi anche in Tibet, non vanno necessariamente meglio di ieri. Ma entriamo subito nel merito della discussione con i nostri ospiti che introduco. Da Pechino abbiamo al telefono Guido Santevecchi, corrispondente del Corriere della Sera dalla Cina. E da Parigi abbiamo al telefono Jean-Philippe Béjat, politologo, specialista di Cina, ricercatore al CNRS. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Santevecchi, cominciamo da te. Ieri 60 anni di esilio dunque per il Dalai Lama e per parte del popolo tibetano. Anche a Pechino, leggevo, se ne è parlato, ma lo sguardo è radicalmente diverso da quello che è uscito invece nelle manifestazioni svoltersi a Dharamsala, a Bruxelles, da noi a Zurigo e in altre località.
Sì, se ne è parlato sia sulla stampa statale con un editoriale dell'agenzia Xinhua che ha un titolo significativo. Il titolo della versione cinese che è questo: il popolo tibetano gode di diritti umani senza precedenti nella storia. Così vedono la storia a Pechino. E poi in questo commento viene addirittura paragonata la situazione nel Tibet grazie alla grande riforma democratica, cito sempre tra virgolette, grazie alla grande riforma democratica cominciata nel 1959, quindi chiave di lettura di Pechino. Bene, il Tibet è paragonato per situazione agli Stati Uniti d'America ai tempi dell'abolizione della schiavitù da parte del presidente Abraham Lincoln. E qui citano a Pechino alcuni numeri, dicono che il 95% della popolazione è si componeva di serbi e schiavi, di un 5% di funzionari aristocratici e lama dell'alto clero buddista, e che questa situazione è stata scardinata dall'arrivo della democrazia con caratteristiche cinesi. Poi si dice che l'aspettativa di vita dei tibetani era di 35 anni nel 1950, che oggi ha raggiunto i 70 anni. e per gli ultimi 25 anni il prodotto interno lordo è cresciuto in Tibet a doppia cifra e i poveri erano 860.000 e oggi sono 150.000. Ora, queste sono cifre che possono essere lette in diverso modo e naturalmente contestate. Da quello che si citava, c'è un movimento che si chiama sinicizzazione della religione in Cina, che colpisce sia i fedeli buddisti che quelli cristiani che quelli di altre confessioni, che sono caldamente invitati, leggasi costretti, ad abbracciare stili di vita più consoni a quelli della Repubblica Popolare Cinese. Quindi la religione non può essere indipendente. Il Dalai Lama viene sempre accusato di essere un separatista che semina il caos, e non contenti di questo editoriale dell'agenzia statale, in questi giorni in corso a Pechino ci sono le due sessioni parlamentari che sono la massima espressione della democrazia con caratteristiche cinesi. Si riuniscono una volta l'anno e vengono tutti delegati dalle lontane province dell'impero. Per il Tibet, tra gli altri, con una pattuglia di deputati che generalmente vestono abiti tradizionali per fare coreografia, c'era il segretario del Partito Comunista in Tibet, il signor Wu Jingjie, il quale ha dovuto difendere le restrizioni ai viaggi che sono in atto in Tibet per tutto il mese di marzo. Tutto questo viene fatto ogni marzo, appunto perché c'è il ricordo della insurrezione del 1959 e della fuga del Dalai Lama, che lasciò il palazzo vestito da soldato cinese e riparò in India. Bene, per un mese è già difficile ottenere un visto per entrare in Tibet, sia per un diplomatico sia per un giornalista straniero, ma di solito se si dà con un gruppo turistico organizzato non ci sono problemi. Nel mese di marzo no.
Il Tibet perché è semplicemente chiuso.
Chiuso. E perché dice il segretario Wu? Perché noi vogliamo bene ai visitatori, c'è un'altitudine tale all'ASA, 3650 metri, che vi farebbe male alla salute. Ecco, quindi invece, ci rivedremo ad aprile.
Invece nel resto dell'anno fa meno male, una chiara volontà invece di controllare l'informazione. Jean-Philippe Béjat, abbiamo sentito dunque una Pechino che mette in avanti dei progressi economici realizzati in Tibet e poi l'interpreta anche parlando di progressi a livello di diritti umani. In questi 60 anni di sollevamenti popolari in Tibet ne sono stati però diversi. L'ultimo di una certa importanza è stato forse quello del 2008, anno dei Giochi Olimpici di Pechino, e poi a quel sollevamento fece seguito una lunga serie di immolazioni di giovani monaci tibetani, quanto dovrebbe bastare per mostrare comunque la sofferenza vissuta da questo popolo. In questi ultimi anni di Tibet sentiamo parlare meno. Perché? Perché le cose stanno effettivamente andando meglio, o perché la morsa cinese pesa appunto anche sull'informazione? Come sta il Tibet oggi?
Ovviamente non è perché le cose vanno meglio, ma è che il problema dei media è sempre che a un certo punto hanno un interesse per un soggetto e poi se lo dimenticano, e quindi i cinesi sono riusciti veramente a nascondere questo, a fare che non si parla più tanto del Tibet. Poi l'interesse di Hollywood, che era molto importante per dare l'importanza al Tibet, anche quello si è indebolito. Ma vorrei tornare un po' sull'editoriale della Xinhua, perché è molto interessante il fatto che si parla dei 60 anni di storia. Il Partito Comunista ha sempre una visione molto selettiva della storia, quindi parla della liberazione dei servi e dei schiavi nel 59, ma bisogna ricordare che la liberazione del Tibet, per usare il linguaggio ufficiale, data del 51, e dal 51 al 59 c'è stata una collaborazione fra Mao Zedong e il Dalai Lama. Il Dalai Lama è stato ricevuto a Pechino dal grande leader della rivoluzione. Allora, come mai sarebbe stato un capo dei servi, un dirigente feudale? Poi d'altronde, quando parla della storia del Tibet, non torna neanche sugli anni della rivoluzione culturale, i vent'anni dal 59 al 76, quando addirittura il Partito Comunista Cinese ha fatto la sua autocritica sul caso del Tibet. Quindi è molto tipico della visione della storia imposta dal ritorno dall'accesso di Xi Jinping al potere. Si parla solo dei cosiddetti progressi e non si parla mai degli errori del Partito Comunista. Infatti questo Xi Jinping l'aveva detto nel 2012, quando è arrivato al potere. Quindi in Tibet cosa succede? In Tibet succede si diceva nel 1848 l'ordine regna a Varsavia. L'ordine che regna a Lhasa è proprio quello. È vero che c'è stato un grande aumento del PIL del Tibet, però quello che non dice l'editoria di Xinhua è che c'è stata un'enorme immigrazione Han nel Tibet e che questi progressi hanno approfittato soprattutto agli nuovi immigranti Han. Cosa succede?
Han, quindi adesso, popolazione cinese.
Scusa, la popolazione maggioritaria cinese. La lingua tibetana che veniva insegnata dall'elementare fino alla fine della scuola secondaria non è più insegnata nei licei, nei collegi del Tibet. Il segretario Chen Chiang-guo, che adesso è diventato il segretario del Xinjiang, ha imposto una nuova forma di controllo sociale che chiamano The Grid, che è un controllo capillare di tutta la società tibetana. Vuol dire che si sono mandati dei quadri Han, quindi dell'etnia maggioritaria, nelle famiglie tibetane sospettate di separatismo. Separatismo è un concetto molto largo, che vuol dire solo avere ad esempio una foto del Dalai Lama, che una volta all'inizio degli anni Ottanta era molto diffusa in Tibet, ma che adesso è diventato un delitto. Nei monasteri sono adesso installati dei quadri del partito che sorvegliano i monaci e i lama. Quindi è vero che dal 2008 nella regione autonoma del Tibet sono state pochissime gli esempi di rivolta però perché il controllo è diventato fortissimo, e poi perché nelle grandi città, soprattutto a Lhasa, adesso la popolazione è largamente una popolazione Han. Quindi se c'è un po' di verità nell'editoriale di Xinhua, nasconde l'enorme, la grande maggioranza dei fatti.
Sì, ecco, prima di proseguire io vorrei introdurre Karma Chaoeki, buongiorno.
Buongiorno.
L'abbiamo con noi anche lei al telefono, è membro della comunità tibetana in Svizzera, dove è responsabile di una delle 25 sezioni che abbiamo di questa comunità. L'anniversario di questi 60 anni del sollevamento di Lhasa, voi l'avete celebrato ieri a Zurigo davanti al consolato cinese, altrove l'abbiamo detto si sono raccolte altre persone, a Bruxelles, a Dharamsala. Lei, Karma Chaoeki, è nata in India, a Dharamsala, è nata quindi in esilio, oggi è esule in Europa. Allora ci dica, vivere da esule cosa significa?
Significa essere senza casa, innanzitutto. Poi, come asilio, abbiamo anche grande responsabilità di dire la verità, quella che sta succedendo in Tibet, sotto l'occupazione dei cinesi.
Sì. Lei in Tibet c'è mai stata? Perché non è nata lì, è nata altrove, è mai potuto
sì, andare? Sono nata in India, a Dharamsala proprio, sono nata e cresciuta a Dharamsala.
Ecco, in Tibet c'è mai stata dei contatti con la popolazione?
Sono tornata come una turista italiana e quindi come capogruppo sono tornata alcune volte. Ma ho avuto anche la mia esperienza quando hanno visto all'aeroporto che parlavo in tibetano con la lingua tibetana, mi ha messo a parte e quindi comincia a trattarmi come fosse una che è arrivata lì come spia, come fosse
Signora Karma, abbiamo sentito prima Jean-Philippe Béjart parlarci di un Tibet fortemente controllato con un controllo severo delle autorità di Pechino sulla popolazione. È qualcosa che anche a lei, con le testimonianze magari che raccogliete di esuli che arrivano in tempi recenti dal Tibet oppure appunto con i suoi viaggi lì, è qualcosa di cui anche lei ci può parlare?
Sì, grazie Jean-Philippe perché ho sentito tutto quello che ha detto, tutto è la verità, più che raggiungo che questa telecamera per sorveglianza già c'era in monasteri quando viaggiavo io prima del 2006, alcune volte avevo viaggiato, poi adesso ho sentito direttamente dai tibetani che vengono come turisti, ma pochissimi che vengono come turisti in Europa, mi hanno detto che adesso c'è questa telecamera dappertutto, nei anche piccolissimi ristoranti tibetani dove vengono mai turisti ma gente locale tibetani a mangiare. Queste sono veramente come in India ci sono quelle dhaba, chiamano veramente per i poveri, queste sono anche cibo che mangia per 2 yuan e lì ci sono anche delle case, quindi i tibetani sono fortemente controllati.
Va bene, grazie, resti con noi, poi le chiederò ancora qualcosa sul Dalai Lama. Guido Santevecchi, abbiamo parlato della morsa della Cina sul Tibet, cerchiamo di comprendere un po' gli enjeux, la posta in gioco per la Cina, perché questa volontà di controllare in modo così insomma rigoroso questa regione, perché ci sono degli interessi strategici, il Tibet lo sappiamo, cascata d'acqua da cui partono i 6 maggiori fiumi asiatici, perché ci sono degli interessi economici, il Tibet è ricco di minerali, tra i quali il litio, prezioso per le batterie delle auto di domani, il Tibet allora questione di politica interna, perché come ogni regione dove ci sono delle minoranze religiose, il rischio di compromettere l'unità del paese a Pechino lo si sente in modo molto forte. Quali sono i fattori più importanti in questo gioco strategico sul Tibet? Santevecchi.
Certamente per un giornalista straniero parlare di Tibet può essere anche questo, può essere interessi geopolitici, economia, i grandi fiumi, e sicuramente tutto questo pesa, però bisogna anche tenere conto che il Tibet è uno dei tabù della Cina, non si può mettere in dubbio se si vuole stare in Cina che il Tibet è parte della Cina, non si può mettere in dubbio che Taiwan fa parte di una Cina e via dicendo altre cose di cui ormai tutti sappiamo e comunque tutti continuiamo a scrivere. Resta il fatto che per la Cina quello è una parte integrante del territorio nazionale. Mettendomi certe volte, io cerco di mettermi nella mente dei dirigenti cinesi e penso che se qualcuno mi venisse a dire che l'Alto Adige in realtà non è Alto Adige, ma è solo Sud Tirolo e non è italiano, beh, io insorgerei. è possibile anche ragionare in questi termini.
Sì. Sant'Evecchi, ti sentiamo.
La verità è che...
Sant'Evecchi, ti sentiamo un po' male, proviamo magari a richiamarti. Intanto la domanda la giro a Jean-Philippe Béjart.
Ci sono i diversi fattori che lei ha enunciati, sono assolutamente giusti, sono importanti. La cosa più importante, credo che ce ne sono due. Una è l'idea dell'unità nazionale, l'unità del paese è una cosa molto importante, un'ossessione dei dirigenti cinesi che hanno sempre paura che la Cina sia smembrata. Allora una vecchia ossessione che risale, direi, a 2000 anni di storia, ma ha anche un'origine più recente, che è la caduta dell'Unione Sovietica. Appena arrivato al potere, Xi Jinping ha fatto vedere ai quadri superiori del partito un film sulla caduta dell'Unione Sovietica e ha detto che lui sarebbe il vero maschio che impedirebbe lo smembramento della Cina. Quindi ovviamente tenere le regioni di minoranze nazionali importanti quanto il Tibet o il Xinjiang è una cosa essenziale per evitare la sorte dell'Unione Sovietica, che si ricorda è cominciata con la fuga delle repubbliche periferiche. L'altra cosa, ovviamente ci sono interessi strategici, nel senso che il Tibet è molto importante per le relazioni della Cina con l'Asia del Sud e si ricorda che lo sviluppo dell'India è una cosa molto importante che fa anche un po' paura ai dirigenti cinesi. E poi ci sono i fattori economici, le terre rare che sono molto presenti in Tibet e che possono essere molto utili. Ma l'idea è anche di tenere il controllo sulla società, è anche una cosa che si sta svolgendo in Cina dall'arrivo di Xi Jinping al potere. Non che il Partito Comunista abbia mai completamente abbandonato l'idea di controllare completamente la società cinese, ma adesso con la paura dell'evoluzione alla sovietica è una cosa che è diventata molto importante da quando Xi Jinping è arrivato al potere. Si vede che ad esempio si usa molto l'intelligenza artificiale per sviluppare il controllo sociale. Questo è successo. Il Tibet in un certo senso sembra di essere una zona di esperimento per quello che succederà in Cina. Ricordiamoci l'89 e nel marzo dell'89 ci sono stati un po' di scontri a Lhasa e subito il Partito Comunista ha decretato la legge marziale per due mesi nella zona di Lhasa. E ricordiamoci che dopo la morte di Hu Yaobang nell'aprile dell'89 c'è stato un enorme movimento democratico, manifestazioni studentesche della società, e che nel maggio dell'89 il partito ha decretato la legge marziale a Pechino. Quindi il controllo sociale che è stato imposto adesso da Chen Chengguo in Tibet adesso è stato replicato in Xinjiang, in Xinjiang in un modo ancora peggiore.
Quindi dove ci sono gli uiguri, vero?
Uiguri della popolazione di origine turca e musulmana. E quindi adesso ci sono un milione di Uigur che sono detenuti perché hanno delle tendenze separatistiche, che vuol dire solo che praticano la loro cultura. Ma in Cina anche, ovviamente non ci sono enorme, non mandano la gente in galera, non ci sono detenuti, sono tantissimi detenuti, però il controllo sociale si sta sviluppando sempre di più tramite le celle del partito e tramite l'intelligenza artificiale. Quindi è una politica generica che è sempre molto più forte nelle zone minoritarie, le zone periferiche, che nelle zone centrali, perché è più difficile. Però è un'evoluzione che bisogna osservare da molto vicino e che può essere molto inquietante.
La Cina e i diritti delle minoranze è un tema ricorrente sulla scena internazionale. A molti governi occidentali si rimprovera un'insufficiente pressione sulle autorità cinesi perché non si vuole far arrabbiare un imprescindibile partner commerciale, e questo lo si rimprovera a volte anche al governo svizzero. Noi ne abbiamo parlato con Laurent Verly, è membro della Commissione Affari Esteri del Consiglio Nazionale, è presidente dell'intergruppo parlamentare Svizzera-Cina. è un consigliere nazionale PLR. Prima domanda per lui: le organizzazioni pro-Tibet deplorano appunto un impegno insufficiente della Svizzera a favore del rispetto dei diritti umani delle minoranze in Cina. Hanno ragione? Sentiamo che cosa ci ha risposto.
È un tema estremamente delicato ed è normale che preoccupi. Credo che si debba ricordare che ogni volta che un consigliere federale ha incontrato un'autorità cinese, è stato il caso anche quando il presidente Xi Jinping è venuto in Svizzera nel 2017, la questione dei diritti umani, della democrazia e del rispetto delle minoranze religiose ha avuto la sua importanza. E non si può dire che la Svizzera non abbia fatto il suo lavoro come patria della Croce Rossa e di Henri Dunant. Bisogna anche sapere che ognuna delle 48 minoranze linguistiche cinesi ha una rete televisiva nella sua lingua, un elemento importante per il mantenimento delle culture e la trasmissione alle generazioni successive. Detto questo, è vero che la Cina non ha necessariamente la nostra percezione di ciò che è una minoranza, ed è altrettanto vero che sugli aspetti di democrazia, di autonomia di governo ci sono degli elementi problematici. Bisogna continuare a lavorarci. Ciò che è molto importante ai miei occhi è mantenere il dialogo con le autorità cinesi per permettere delle evoluzioni. Non è certamente interrompendolo che si otterranno dei risultati.
Signor Verli, lei ci parla di quello che il governo svizzero dice ai membri del governo di Pechino. Al tempo stesso, il governo svizzero evita volentieri di incontrarsi con l'élite tibetana. Bisogna essere presidente degli Stati Uniti per avere il coraggio di ricevere il Dalai Lama.
Sono convinto che se il presidente degli Stati Uniti incontra il Dalai Lama, non è perché Trump interessi il Tibet, ma perché vuole infastidire i cinesi in un contesto estremamente delicato di negoziato commerciale. Con Barack Obama era diverso, ma ditemi cosa è cambiato. Ditemi se è cambiato qualcosa nella situazione del Tibet prima e dopo gli incontri tra Barack Obama e il Dalai Lama. Direi non molto. Penso invece che dovremmo ricordarci che due monasteri tibetani più importanti fuori del continente asiatico sono in Svizzera. È la prova che le autorità elvetiche permettono la diffusione della religione e della cultura tibetana, dello spirito tibetano, con delle misure pragmatiche e concrete. Le dichiarazioni sono forse una buona cosa, ma io preferisco il pragmatismo e preferisco poter vedere il nostro paese come un paese d'accoglienza delle minoranze, che ospita i due più importanti centri tibetani fuori dall'Asia. Penso che sia la testimonianza concreta di ciò che le autorità svizzere fanno per diffondere le idee tibetane.
D'accordo, però dobbiamo anche dire ai nostri ascoltatori che alla fin fine gli interessi commerciali con la Cina passano prima delle questioni dei diritti umani o delle minoranze.
No, non credo che il problema vada posto in questo modo. Posso comprendere che alcuni lo facciano, ma la realtà non è questa. Se gli interessi economici venissero prima dei diritti umani, la Svizzera avrebbe chiuso i suoi centri tibetani. Non è stato fatto, anzi, questi centri si stanno sviluppando. Direi che la Svizzera riesce a camminare con le sue gambe. Una è economica, non si può negare che il commercio con la Cina sia assolutamente indispensabile nel contesto globale attuale, soprattutto per un paese come il nostro. Ma non per questo bisogna calpestare i diritti umani e i diritti delle minoranze. Dobbiamo prestarvi attenzione. Ma di nuovo sono convinto che soltanto con il dialogo si possono trasmettere delle idee, forse lentamente, ma almeno in modo pragmatico e sicuro. Se si chiude la porta, possiamo essere sicuri che non ci sia nessuna possibilità di far avanzare le cose.
Alors que si on ferme la porte et qu'on ne dialogue plus, alors on est sûr qu'il n'y a aucune possibilité de faire avancer les choses.
Così dunque il consigliere nazionale Laurent Verli, presidente dell'intergruppo parlamentare Svizzera-Cina. Karma Chaweki, lo ricordo, membro della comunità tibetana in Svizzera, una sua reazione: i governi occidentali, la Svizzera, ma anche gli altri governi europei, il governo degli Stati Uniti, esercitano sufficienti pressioni nei confronti della Cina per il rispetto dei diritti delle minoranze, dal vostro punto di vista?
Io direi che purtroppo no, perché i governi internazionali non danno abbastanza forza per chiedere a Cina di rispettare i diritti umani, perché come ha detto prima che c'è veramente una
un controllo.
Perché quello che il cinese ha detto mi fa veramente bene rabbia, perché sempre dice queste bugie per relazione commerciale. Loro vogliono veramente non dare forza abbastanza forte per Cina per rispettare i diritti umani.
Quindi troppa
Sì,
troppa priorità alle relazioni commerciali. Guido Santevecchi, ci restano alcuni minuti. Una parola su Xi Jinping, il presidente cinese attuale. Alcuni membri della sua famiglia, se non erro, sono buddisti. Quando assunse il potere ci si aspettava che potesse compiere passi avanti nella questione tibetana. Non è successo, come mai? Santevecchi? Non l'abbiamo.
Sentite adesso?
Sì.
Io vi sento bene.
Dici, la domanda l'hai sentita?
Sì, l'ho sentita benissimo.
Ecco, allora dacci la risposta.
Quando Xi Jinping è arrivato al vertice del potere, ha completato la transizione nel 2013, era un po' un oggetto misterioso in realtà in Occidente. Ci si chiedeva se avrebbe agito da riformista o da conservatore, e forse un po' tutte e due le cose. Sta cercando naturalmente di gestire soprattutto un raffreddamento dell'economia e contemporaneamente però anche un aumento delle ambizioni globali della Cina. E poi anche in famiglia credo che il padre sia stato, che era uno degli uomini della prima ora del comunismo maoista, credo che abbia anche lavorato in Tibet, adesso non sono sicuro, penso che fosse definito come un uomo di visioni quasi aperte per l'epoca. Resta il fatto che per la Cina il Tibet è un argomento tabù. Non è in discussione, non è negoziabile, quindi è sicuramente giusto che la comunità internazionale non chiuda gli occhi di fronte al Tibet, ma è anche deleitario e forse controproducente esprimersi ogni volta che si ha un contatto ufficiale governativo o commerciale con la Cina, dire ma noi vogliamo sollevare il problema del Tibet. I cinesi rispondono, non siamo qui per ricevere lezioni.
Sì, questo la questione sembra assolutamente inamovibile. Jean-Philippe Béjart, un'ultima considerazione sul Dalai Lama. 83 anni, si pensa alla sua successione che si annuncia problematica, un momento quanto delicato per la comunità tibetana. Questo.
Sì, ovviamente i cinesi aspettano anche la morte del Dalai Lama, perché il Dalai Lama ha un carisma molto forte ed è molto conosciuto, ha un'immagine molto positiva nella comunità internazionale, quindi quando sparirà il Dalai Lama sarà molto più facile risolvere completamente la questione tibetana. Per tornare sulle reazioni dei paesi occidentali, c'è anche non solo i paesi occidentali, ma se si guarda cosa sta succedendo in Xinjiang, che è un paese, che è una regione popolata di turchi musulmani. Reazioni, non c'è nessuna reazione né della Turchia, del grande sultano Erdogan, né dei paesi arabi, né dell'Arabia Saudita, nessuno ha detto niente alla Cina, non solo l'Occidente, ma addirittura quando c'è questa solidarietà islamica di cui si parla in tutto il mondo adesso, nessuno apre bocca sulla Cina, quindi l'importante, la gente vede soprattutto il rapporto di forze. Per dire quello che diceva il deputato prima, voglio dire, ovviamente non bisogna chiudere il dialogo con la Cina, però non vuol dire che bisogna accettare tutto quello che dice la Cina. La Cina ha bisogno di interlocutori, la Cina ha bisogno di partner sulla scena internazionale, e se nessuno difende i suoi valori, lavoratori, è un problema terribile, perché vuol dire che la Cina potrà fare quello che vuole. Quindi credo che, certo, bisogna assolutamente continuare il dialogo anche sul Tibet, ma sì, la storia dimostra che il Partito Comunista Cinese stesso ha riconosciuto i suoi crimini, i suoi errori sulla politica in confronto al Tibet. Quindi se nessuno parla col Dalai Lama, se nessuno parla della comunità tibetana in esilio, non è una forma di dialogo. In cinese c'è una vecchia espressione che si dice Zheng Yo, un vero amico è l'amico che osa dire la verità, non è quello che è gentile col suo interlocutore. Bisogna dire la verità ai suoi amici, questo è molto importante e questo il governo cinese lo capisce.
Io direi di chiudere con queste considerazioni che sono, se le interpreto bene, anche una sorta di appello. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Una buona giornata a tutti, anche a voi ascoltatori. Modem torna domani.